Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, alla seconda parte della ballata di Temi di Michele Zanetti, letta e narrata da Concetta Murè e Loretta Brunelli. Nella prima puntata abbiamo seguito la storia di Artemidoro, chiamato familiarmente Temi. Il ragazzo, rimasto orfano del padre Battista, annegato assieme al fratello maggiore Marco, durante una tempesta in mare, era divenuto di colpo, a soli 12 anni, capo famiglia e aveva dovuto imparare in fretta i segreti della pesca e del mare con la scuola di due formidabili maestri, il bracconiere Nane Cepa e il pescatore Felice. Con gli insegnamenti di questi, Artemidoro divenne bravissimo nella caccia di frodo e nella pesca. La famiglia di Temi purtroppo deve affrontare un altro lutto. Il piccolo Carlo, fratello di Temi, muore di tetano, senza che sia stato possibile intervenire in tempo per una cura immediata. Straziante il funerale.
Conclusa la breve cerimonia, parte della gente si allontanò in silenzio, non senza aver stretto la mano ai fratelli e abbracciato la Maria. Erano uomini con le mani grosse e il volto già brunito dal sole, uomini con il segno chiaro del cappello di paglia sulla fronte, ma con i pantaloni rattoppati e le giacche con i gomiti sdrucciti, con gli zoccoli ai piedi e la camicia dal colletto rigido e bianco, indossata per l'occasione. Le donne che li accompagnavano, con le lunghe e pesanti gonne fino alle caviglie, portavano i capelli raccolti ed avevano volti magri, abituati al dolore, e su cui si leggevano anni assai più numerosi della loro età. Ma dopo che la piccola bara fu calata nella fossa, a breve distanza dal tumulo di Marco e dalla croce che ricordava Battista, gli ultimi abbracci e i singhiozzi del commiato lasciarono accanto al piccolo drappello familiare riunito intorno agli uomini che lavoravano di badile pochissime anime. Quando Artemidoro, colto dall'impercettibile sensazione di una vicinanza, volse lo sguardo per osservare chi fosse rimasto accanto, vide una giovane dal portamento semplice ma elegante, con il volto chino sul petto. Portava una lunga gonna nera e una camicetta candida con i polsini e il collo di pizzo. Si proteggeva le spalle con uno scialle scuro. Aveva i capelli nerissimi e raccolti in un crocchio sulla nuca, mentre due ciocche le ricadevano ai lati del viso dalla pelle chiara, incorniciando l'ovale perfetto. La fronte era ampia e le sopracciglia robuste e ben disegnate. Sembrava una Madonna e l'espressione addolorata accentuava la singolare somiglianza con un'immagine sacra, di quelle stampate nei santini che mostrano ai fedeli vergini bellissime e tristi, con lo sguardo perennemente perduto in atmosfere trasognate. Anche lei, la giovane, alzò lo sguardo e i suoi occhi arrossati e velati di lacrime incrociarono per brevi istanti quelli di Artemidoro. Fu così che egli conobbe la maestra Santina e che poté scoprire che ella aveva gli occhi più belli che avesse mai visto. Carlo gli aveva parlato tante volte della sua maestra, di quanto fosse brava con le parole e i gessetti e dei suoi modi gentili. Mai però il fratellino gli aveva detto quanto fosse bella. Era la prima volta che Artemidoro provava interesse per una persona dell'altro sesso. La prima volta in cui aveva percepito una sorta di stretta alla bocca dello stomaco, nell'istante in cui il suo sguardo aveva incrociato quello di una donna. La prima, indimenticabile volta in cui la gola gli si era seccata, costringendolo a deglutire nel momento in cui, dovendo congedarsi, la ragazza gli aveva teso la mano prima di abbracciare la Maria ed Elisa. Il suono dolce di quella parola tristissima, di quel condoglianze, sussurrato quasi, lo avrebbe accompagnato per giorni, per mesi, per anni.
Alla fine dell'anno scolastico, la maestra Santina va a salutare la famiglia di Carlo, prima di tornare a casa sua a Oderzo. Passa così una giornata con Artemidoro e a lui sembrò il giorno più bello della sua vita. Nel pomeriggio inoltrato, il ragazzo e la sorellina Elisa accompagnarono la maestra a Castello di Brussa.
Artemidoro vogava piano, con ritmo tranquillo, ma nel suo cuore, che volava, l'indefinibile disagio dovuto al distacco imminente già si faceva sentire, impedendogli di lasciarsi andare alla carezza dell'aria serotina e della luce radente che saturava i colori. Santina, seduta a prua della piccola batea, osservava l'ombra dei canneti stendere un velo scuro sull'acqua quando l'anza dei canali volgeva la rotta ponente. Impiegarono più di un'ora a raggiungere il pontile prossimo al castello e lì si salutarono. Santina tese la mano ad Artemidoro e questi gliela strinse delicatamente e riuscì persino a sorriderle e a nascondere il velo sottile d'angoscia che gli fasciava il cuore. Elisa e il fratello rimasero sul pontile finché la figura della giovane non scomparve lungo lo stradone verso il castello. Una volta essa si voltò verso di loro e agitò un braccio e loro risposero agitando a loro volta le braccia nel sereno tiepido della sera di giugno che profumava d'acqua dolce che si mescola alla marea. «Arrivederci a settembre», aveva detto ad Artemidoro. E mai, come quella volta, settembre gli parve lontano.
Siamo arrivati nell'anno 1915 e Artemidoro, che già aveva ricevuto l'anno precedente una cartolina grigio-verde con la scritta «Regio Esercito d'Italia», che lo invitava a presentarsi alla visita di leva presso il distretto militare di Treviso, ricevette una visita inaspettata presso il suo casone.
La chiamata giunse per Artemidoro con qualche mese di anticipo, nel marzo del 1915. Stavolta furono due carabinieri a presentarsi al casone, con le loro uniformi scure, i volti baffuti e il cappello austero e buffo, e la cartolina aveva lo stesso colore verde della precedente. Artemidoro ebbe appena il tempo per salutare la maestra Santina. Lo fece troppo in fretta, in un mattino ancora freddo, in cui le nuvole di marzo avevano rubato la luce alla barena e all'acqua. La sola cosa che le regalò fu la promessa che le avrebbe scritto e che sarebbe andato a trovarlo a Oderzo, alla sua prima licenza, quella stessa estate. Alla dichiarazione di guerra, il 24 maggio di quell'anno, il battaglione di fanteria d'arresto cui Artemidoro era stato assegnato venne dislocato lungo i ciglioni del Carso Isontino. Erano quelli i soldati della prima linea, soldati il cui privilegio e il cui destino erano semplicemente quelli di morire per primi. Erano la giovane carne da cannone, di cui si nutriva il mostro militarista materializzatosi dal nulla nella vita di uomini semplici, ignoranti e spesso disinformati dalla retorica e dalla propaganda di una patria da sempre indifferente e ora pretenziosa. 2 anni e 5 mesi di guerra avevano significato per Artemidoro la perdita della capacità di sognare, eppure qualcosa che lo teneva vivo dentro, che alimentava segretamente la fiammella tenace del suo spirito libero, c'era. Quella segreta energia si chiamava Santina. Lui le aveva scritto dopo gli sconvolgenti fatti bellici del luglio 1915 e nuovamente nel corso del 1916 e poi nel 1917, ma sempre senza ottenere risposta. Il cenno di risposta era arrivato 2 mesi dopo, nell'imminenza dell'ultima battaglia dell'Isonzo, quando sui versanti del Carso gli arbusti prostrati di scotano già rosseggiavano. La cartolina diceva: «Gentile signor Artemidoro, grazie per aver mantenuto la promessa di scrivermi. Il vostro messaggio mi ha fatto molto piacere. Mi sono fatta condurre a casa di vostra madre prima di tornare a Oderzo e l'ho fatto leggere all'Elisa. Noi tutti ci auguriamo che voi possiate tornare presto. Un caro saluto, Santina Battiston». La lesse fino a imparar la memoria, l'accarezzò, l'annusò e faticò a ricacciare giù il groppo che gli aveva serrato la gola.
Nel disordine apocalittico, nel quale soldati e civili in fuga si trovarono fianco a fianco dopo la rotta di Caporetto, Artemidoro perse i contatti coi compagni e decise allora di abbandonare i ranghi e tentare il ritorno verso il suo mondo, anche se l'impresa sembrava impossibile. Nella sua marcia testarda verso sud-ovest, il giovane fa un incontro inaspettato che gli appare come il segno del destino.
Artemidoro si tenne sulle strade secondarie che attraversavano la bassa pianura friulana orientate a sud-ovest e non si lasciò coinvolgere da chi tentava di raggruppare i soldati e di restituire una parvenza d'ordine al flusso di ritirata. Al secondo giorno si trovò ad aiutare un carro impantanato nel fango. Un vecchio tentava di toglierlo dal pantano fangoso della carrareccia, strattonando un mulo magro e testardo. Il giovane si tolse allora l'elmetto e il fucile da tracolla e, affondando nel fango fino al polpaccio, si dispose a fianco della ruota, afferrandone i raggi. Poi diede al vecchio il segnale di sollecitare il mulo e tirò egli stesso con quanta forza aveva in corpo. Ci vollero 3 tentativi, ma alla fine il carro ritrovò la strada e riprese la marcia. Una donna, dell'età apparente della Maria, gli si avvicinò allora e, tratta una fetta di polenta da uno strofinaccio in cui teneva avvolte le povere provviste, gliela porse. La famiglia dei Toniutto era composta dal nonno Egidio, dalla nuora vedova Emma e da 4 ragazzini, 3 maschi e 1 femmina, oltre che dal mulo e da 1 vacca da latte che i ragazzi si ingegnavano a trascinarsi dietro a turno. Era diretta a Marano, dove gli dissero di avere parenti, nipoti del vecchio, che lavoravano nelle valli e a cui avrebbero chiesto ospitalità finché la bufera non fosse passata. Ad Artemidoro quell'incontro casuale parve organizzato dal destino. Egli ebbe infatti la sensazione che un disegno misterioso l'avesse condotto ad incrociare la strada di quei disgraziati che, come lui, andavano incontro all'ignoto, semplicemente confidando nella speranza di trovare un approdo sicuro. Marano Lagunare. Non c'era mai stato da quelle parti e delle lagune friulane aveva soltanto sentito parlare. Sapeva però, proprio per averne sentito raccontare da Nane Cepa, che erano in tutto simili alle sue lagune, alle sue valli, e che identici erano i mestieri di chi vi abitava. Mestieri come il suo: pescatore, cacciatore, raccoglitore di canna, uomo libero. Da quel momento non si allontanò più dal carro e anzi strinse una sorta di amicizia con i ragazzini.
Arrivato al Cajón, su una isoletta della laguna di Marano, Artemidoro ebbe modo di venire accettato da quella famiglia di profughi. La sua bravura nella pesca lo fece subito apprezzare, dato che la famiglia era di origine contadine e non aveva nessuna esperienza di pesca. Artemidoro si rese molto utile alla sopravvivenza di tutti loro.
L'autunno del 917 e soprattutto il successivo inverno furono comunque duri, anche se non feroci come l'inverno dell'ultimo anno di guerra precedente. Più volte Artemidoro corse il rischio di essere intercettato dai controlli delle pattuglie austriache. Ma vuoi la fortuna, vuoi la vigilanza che ormai l'intera famiglia di sfollati svolgeva nei momenti più delicati, riuscì sempre a deluderli e a defilarsi in tempo nel dedalo formato dai meandri del Canneto. Lo confortava constatare che la natura seguiva instancabile e immutabile i suoi ritmi, indifferente alle tragedie e ai conflitti degli uomini. La natura continuava a cantare, nonostante tutto e nonostante tutto, da qualche parte, verso ponente, la santina attendeva, come lui, che tutto volgesse al termine, che la burrasca si placasse, che gli animi tornassero ai sentimenti dei giorni senza storie, ordinati e tranquilli.
Nell'estate del 1918 piogge incessanti rendevano torpide le acque e sconvolgevano i flussi delle correnti di marea. Temi veniva spesso preso dalla nostalgia di casa. Finalmente, un giorno, giunse la notizia che la guerra era finita, anche se i pensieri di ognuno avevano alimentato per mesi questa speranza. La notizia li colpì come un fulmine. Temi e gli altri poveri ospiti della piccola isola quasi non si capacitavano di trovarsi di fronte alla libertà, al ritorno alle loro case, anche se nessuno di loro sapeva se le avrebbe mai ritrovate. Lui era un uomo ancora giovane, anche se invecchiato precocemente per le fatiche e le esperienze tragiche che aveva vissuto. La guerra lo aveva cambiato e l'incontro con compagni diversi e ribelli lo avevano liberato dalla sudditanza che lo aveva reso succube di un mondo retrivo che aveva tenuto in stato di schiavitù il suo spirito nei primi anni della sua giovinezza. Artemidoro così stava tornando al suo mondo, remando su una piccola imbarcazione che dalla laguna di Marano lo stava portando alla sua laguna.
Artemidoro non sapeva cosa la guerra avesse portato nella sua terra. Non riusciva a immaginare cosa fosse accaduto. E ora, mentre vogava stremato risalendo la corrente contraria del Cavrato, aveva la sensazione che non fosse accaduto nulla. Qualche casone appariva vuoto, qualcun altro bruciato, ma la palude salsa conservava l'aspetto che gli era familiare, senza ostentare sconvolgimenti, relitti, segni di combattimento o del passaggio di truppe. La palude sembrava dunque essersi salvata, si era conservata proprio per essere tale, e questo gli sollevava l'animo dalle angosce e dalle paure che segretamente lo affliggevano. Mentre si avvicinava al piccolo gruppo di casoni in cui viveva il bracconiere Nane Cepa, suo vecchio maestro di palude, osservò che i canali erano deserti. Non una barca delle decine che abitualmente percorrevano le sinuose vie d'acqua scavate dalla corrente tra le barene aveva incrociato la sua. Quando giunse a poche decine di metri dal cason di Nane Cepa, s'accorse che una ragazza lo stava osservando, ferma, di lato alla porta, a riparo dal vento, Artemidoro sollevò allora un braccio e le fece un cenno di saluto, ma la giovane non rispose, né si mosse. Soltanto dopo qualche minuto, alzando nuovamente lo sguardo al cason, si accorse che era sparita. Stava legando la barchetta al pontile quando la porta del cason si aprì per lasciare uscire uno ad uno tutti i componenti la famiglia. Comparvero Nane Cepa, la moglie, la ragazza che avevo osservato poc'anzi e tre ragazzi la cui età apparente era di poco inferiore a quella della ragazza stessa. «Nane! Bepa!» gridò Artemidoro allargando le braccia. Ma loro non davano segni di reazione. Sembravano ipnotizzati da una visione sconvolgente. Sembravano, anzi, più impauriti che sorpresi. «Nane! Bepa! Sono io! Sono Temi!» ripeté il giovane muovendo loro incontro e allargando le braccia. Solo a quel punto la donna si portò le mani al viso ed esclamò: «Ma è proprio lui! Nina, avevi ragione, è proprio lui!» Nane Cepa e la Beppa, dopo averlo asciugato e rivestito, dopo avergli offerto il poco e rustico cibo di cui disponevano per sfamarsi e dopo averlo coccolato come si fa con un figlio che dopo tante sofferenze si vuole presentare al mondo nel suo aspetto migliore, gli parlarono di casa sua, gli raccontarono della sua famiglia, della sofferenza immane di sua madre per la sua presunta morte, della malattia dell'Elisa e della loro fuga dall'isolamento del Cason e dalla prigionia dell'isola, nella quale non era più possibile vivere. Artemidoro seppe così che la madre era sfollata a Lugugnana, dove si era sistemata provvisoriamente in una baracca, che con lei viveva uno dei suoi due fratelli maggiori, mentre l'altro era riuscito a sfollare oltre il Piave, e che Elisa era stata ricoverata all'ospedale di San Michele. Venne a sapere che il vecchio Felice era morto ed ebbe la sensazione che troppe cose fossero cambiate e che tutto il suo mondo fosse finito per sempre.
Finisce qui la seconda parte della ballata di Temi di Michele Zanetti, interpretata dalle voci di Concetta Murè e Loretta Brunello. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.